Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi il nostro ospite è l'avvocato Bruno Carr, nato in Australia da genitori emigrati, il padre nel 1951 e la madre nel 1953. Buongiorno Bruno.
Buongiorno Luisa.
Bruno, potresti parlarci innanzitutto della storia di emigrazione dei tuoi genitori?
Mio padre è nato in Calabria, lavorava a Roma. E aveva un fratello che è emigrato in Australia nel 48, una roba così, dopo la guerra, e lui era architetto, venuto in Australia, ha visto l'Australia come un paese con tanto futuro e aveva l'ambizione di fare delle cose in Australia, però da solo non se la sentiva e ha chiesto al suo padre, che era ancora basato in Italia, in Calabria, di mandare i suoi fratelli. Mio padre lavorava a Roma, al Vaticano, come elettricista, e il padre gli ha detto: guarda, devi raggiungere tuo fratello in Australia e vorrei che tu vieni giù, saluti a noi e parti per l'Australia. Mio padre, essendo una persona abbastanza corretta, obbediente, ha sentito il padre, è rientrato in Calabria, però lui non era sposato. Mia nonna, buonanima, ha detto: guarda, tu non è che puoi partire per una terra lontana senza moglie. Allora hanno trovato mia madre tramite i miei nonni materni, e dopo 3-4 settimane si sono sposati. Il giorno stesso del matrimonio mio padre è partito per l'Australia e mia madre è rimasta in Italia. Mio padre è venuto nel 51, poi mia madre l'ha raggiunto nel 53. E così è stato.
Insomma, sì. Un matrimonio arrangiato.
Arrangiato, sì. Però un matrimonio che devo dire che è durato tutta la vita di mio padre. Mio padre è morto 10 anni fa, mia madre campa ancora, però hanno avuto 3 figli, io il primo, poi 2 sorelle, si sono voluti bene, sono stati cittadini australiani che hanno contribuito, hanno fatto il loro dovere come immigranti italiani, hanno accolto la cultura australiana e direi che hanno fatto un contributo abbastanza benino per il paese adottivo.
E Bruno, quando sono venuti, hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana?
Ma guarda, l'hanno fatto nel 62, questo lo so perché mia sorella, la piccola, che è nata nel 62, non può avere la cittadinanza italiana, perché lei è nata quando i miei genitori sono diventati cittadini australiani. E invece io e mia sorella, la seconda, siamo nati quando i genitori erano ancora cittadini italiani, però sono diventati cittadini australiani.
Bruno, come erano i tuoi genitori quando stavi crescendo?
Ma devo dire, mio padre lavorava tantissimo, all'inizio, prima che sono nato io, lavorava nella fondaria dove fanno il vetro su South Downing Street, e poi ha trovato lavoro come elettricista in una compagnia. Mia madre lavorava pure, però mia madre era quella che ci ha cresciuto, mio padre lavorava tantissimo, ma erano al weekend ci portavano a visitare i loro paesani, mio padre, per esempio, lui ci teneva tantissimo che io in particolare, essendo l'unico figlio, andavo a scuola, che studiavo, voleva che io facessi qualche cosa di buono con la mia vita. Miei sorelle un po' meno, perché essendo femmine, penso purtroppo quella generazione pensava di che i maschi sono quelli che devono portare avanti la famiglia e hanno la responsabilità. Allora per i maschi c'era un'ambizione di fare qualche cosa un po' più importante, invece le femmine non erano incoraggiate come me. Addirittura mio padre non solo mi incoraggiava, se io volevo prendere strada che impediva i miei studi, allora mi proibiva. Ti faccio un esempio, Luisa: io quando ero a scuola ero abbastanza bravo a football, infatti mi hanno offerto un contratto a Canterbury Bankstown quando io avevo 17 anni di giocare football rugby league con loro, e mi pagavano l'università. Mio padre questo non lo voleva, ha detto no, perché tu devi concentrare sui tuoi studi.
Tu sei nato nel 54, ma qual è il tuo ricordo di infanzia preferito?
Ma questa è una domanda veramente, non ho 70 anni, nessuno mi ha fatto questa domanda, però direi i giorni di festa, Natale, Pasqua, con i miei cugini, i miei zii a casa mia, ad Aliceo. Mio padre era innamorato di una pergola che avevamo nel giardino, e ha costruito un tavolo sotto la pergola, e devo dire che Natale era un'occasione veramente bellissima, dove eravamo tutti uniti, sorridente, devo dire, ma quello è il ricordo più bello, penso, sì.
E qual è stato il percorso della tua vita in Australia, cresciuto in una famiglia con usi e costumi italiani?
Ma il mio percorso è di studiare.
No, a scuola, sei stato discriminato a scuola per il tuo cognome italiano o no?
Assolutamente, Luisa, guarda, assolutamente, devo dire che io adesso vedo una società completamente cambiata da quando ero ragazzino io, però non solo dal nome. Io mi ricordo una volta, per esempio, che mia madre mi ha preparato dei panini col salame, e in quei tempi io avevo una borsa di pelle, e e poi non era sliced bread, il pane affettato, era pane,
pane di Viena, casa, che, pane di casa.
Pane di casa, esatto. E mi ricordo togliere il panino dalla cartella e c'era un profumo di salame. E poi amici di scuola mi criticavano per prima di tutto che avevo questa sventola di panino. E poi anche questo odore di salame che veniva dalla cartella. Non solo quello, devo dire che poi anche la discriminazione è anche manifestata quando ero più grande. Quando io studiavo legge all'Università di Sydney, c'era un giudice che faceva parte del Law Reform Commission d'Australia. Infatti io ero coinvolto con alcuni personaggi dell'università, che abbiamo appellato ad Al Grassby, perché in quei tempi Al Grassby era il ministro di immigrazione. Mi ricordo che c'era anche Pino Bosi che lavorava alla radio. E allora questo giudice ha fatto un articolo con una raccomandazione al Law Reform Commission, che lo dico in inglese, poi cerco di tradurlo in italiano, che people of ethnic background didn't have the moral integrity to become members of the legal profession, che etnici, gli studenti etnici non avevano l'integrità morale per essere accolti nella professione di legge, che noi eravamo più adatti per fare i paralegals e non gli avvocati. E questo è un esempio della cultura e il razzismo che esisteva negli anni 70.
Bruno, e tu come l'hai vissuto a questo periodo?
Ma l'ho vissuta con rabbia. Io, essendo un carattere abbastanza forte, ho ribellato con altri amici miei all'università, che erano, uno era armeno e l'altro greco, e noi abbiamo formato questo comitato che poi ci siamo messi in contatto con Al Grassby. Io conoscevo la figlia di Pino Bosi, che lei studiava all'università con me, e tramite lei ho avuto accesso anche al padre. C'era anche Livio Benedetti, che lui lavorava per Coasi in quel periodo lì, che anche lui ci ha dato una mano, e l'abbiamo vissuta con rabbia e con proteste. Abbiamo fatto sentire alla comunità australiana che non eravamo contenti di questo atteggiamento del giudice.
Sei ancora in contatto con i giovani italiani di allora con cui hai studiato all'università?
All'università di Sydney c'era il circolo italiano, e lì facevano riunioni, feste, e ho conosciuto un bel po' di ragazzi prima generazione australiani, genitori italiani, e conosciuto tantissimo. Siamo ancora in contatto.
No, chi sono?
C'era Marco Mann, per esempio, che lui è diventato un insegnante di scuola in italiano. C'era Mariano Zaccariotto, che lui ha studiato con noi, lui ha fatto economia e commercio all'Università di Sydney, però si è trasferito in Italia. C'era Tony Pistolese, che era un altro di Fardo, che lui fa orthodontist. Lui Paiuti, lei era una persona squisita. Poi mi ricordavo tantissimo, perché io giocavo calcio per l'Appia, e lavoravo anche all'università, lavoravo come cameriere all'Appia Club. E il padre di Luigi era una persona molto distinta. Lo sai, nella vita delle volte incontri delle persone che usi come, la parola in italiano mi sfugge, però role model. E allora il padre di Luigi era più o meno un role model per me. E allora, conoscendo la figlia, per me era un privilegio.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.